Allora, torniamo su un tema che abbiamo trattato un po' di tempo fa, ovvero appassionarsi, la passione. Questa cosa, noi italiani siamo famosi per la passione e quindi dobbiamo anche parlarne in chiesa e vedere un po' come incanalare tutta questa passione. La passione è un aspetto fondamentale. Proviamo. Sì, funziona, ho sbagliato il pulsante, scusate. La passione è qualcosa che dà vita e brio alla vita. Io penso che persone senza passione siano veramente triste da vedere. E si vede, è palese, una persona che sempre senza passione, io penso che sia anche da definirsi, ok, scusate, da definirsi quasi malata. La passione è quella cosa che ti dà un po' di adrenalina nella vita, è quella che ti dà lo scopo per cui vivere. L'altra volta abbiamo visto tutti questi grandi artisti, dai musicisti, ai cuochi, a attori, a sportivi, che la loro vita è piena di passione e la trasmettono quando fanno quello per cui sono nati. Da Bud Spencer a Aretha Franklin a Schumacher a Senna. Sono persone che in tutto quello che facevano, che poi hanno scoperto come far sfociare la loro passione, trasmettevano qualcosa. Ognuno di noi abbiamo visto l'altra volta che ha una passione e ci siamo posti se una domanda se questa passione potesse essere rivolta verso Dio. Abbiamo visto che la passione è quel sentimento molto forte, capace di dominare completamente una persona, in particolare un trasporto amoroso e incontenibile. Essere vinto, accecato dalla passione, avere, nutrire una passione per qualcuno, per un interesse. Abbiamo visto il primo, un grande ramo, ovvero ci siamo fatti la domanda. Come possiamo trovare la passione in Dio? E avevamo concluso l'ultima volta che le relazioni degli uomini sono verso Dio, verso se stessi e verso gli altri. Possiamo raggrupparli fondamentalmente così. Abbiamo visto l'altra volta come trovare la passione in Dio e abbiamo visto come primi passi dove Dio ha mostrato la sua passione. La passione di Dio si è mostrata nella sua creatività. Abbiamo visto la magnificenza della creazione, di quanta genialità Dio abbia messo nel creare ogni singola cosa. Vi ricordate che quanti chilometri di vene abbiamo nel nostro corpo? Oppure l'occhio, che può definirsi la macchina con i pixel maggiori esistente oggi. Dio ha fatto qualcosa anni e anni fa che ancora oggi l'uomo non è capace di fare. E tutto questo con la sua parola, con la sua creatività. Bastava un tipo di animale, un tipo di pesce? No, ne ha creati miliardi. Perché voleva dimostrare anche nella creazione, in quello che noi vediamo, quanta passione ci mette. Abbiamo visto anche di come Dio abbia mostrato passione nell'intervento della storia. Lo diciamo sempre, spesso, Dio è il Dio della storia. E Dio è intervenuto nella storia in una maniera eclatante. Dal passaggio del Mar Rosso, che ci hanno ricordato la scuola domenicale 2 settimane fa, alle mura di Gerico. Con il canto, Dio ha fatto crollare delle mura. Quella è la passione che Dio ha messo nella storia. E abbiamo visto anche la passione nell'obbedienza di Gesù, di come Dio abbia proprio mandato suo figlio anche per dimostrare la passione che aveva nei nostri confronti. E l'abbiamo ricordato anche oggi, che nel comportamento di Gesù e nelle sue priorità Dio ha mostrato la passione. E quindi ci siamo fatti, siamo andati ancora un pochino più nella profondità abbiamo visto che se noi siamo immagini di Dio, allora se Dio ha passione, noi possiamo avere passione. Perché se siamo anche solo parzialmente immagini di Dio, Dio è un Dio passionale, allora noi siamo creature passionali. E la passione in Dio, la nostra, si manifesta donandosi completamente a Dio e nel seguire l'esempio di Dio che ci ha dato. Abbiamo provato un po' a ricostruire alcune cose che possiamo dimostrare la nostra passione in Dio nella nostra creatività. Abbiamo tantissimi talenti in chiesa. E ognuno di questi talenti è dimostrazione della passione che possiamo avere in Dio. Possiamo dimostrare la passione in Dio nel nostro intervento nella storia, nelle nostre relazioni, nel lavoro dove siamo, nella scuola. Possiamo dimostrare la passione in Dio nell'obbedienza a quello che Dio ci chiede e nel nostro comportamento, nelle nostre priorità, costi quello che costi, come Gesù fece anche noi, costi quello che costi. Oggi cercheremo di vedere qualcos'altro, ovvero di vedere la passione verso se stessi. Si parla poco, penso, di questo argomento, perché se viviamo in una società in cui la passione è qualcosa di puramente egoistico, Abbiamo tantissime idee e tantissime notizie su come noi possiamo amare noi stessi, come possiamo appassionarci a noi stessi. Partiamo da una cosa, che ognuno di noi è condizionato. Non c'è nessuno all'interno della società di noi che non può essere condizionato. Siamo tutti condizionati da qualcosa, tutti seguiamo qualcosa. Seguire qualcosa vuol dire essere condizionati da quella cosa. E quindi la società cosa fa? La società ti propone un modo in cui tu puoi amarti. E pensiamo a tutte le volte che noi guardiamo la pubblicità in televisione, a tutte quelle volte che nessuno avrebbe mai comprato quella farina, quella cosina lì, ma fanno pubblicità, ce l'ha il VIP di turno e diventa di moda. Quello è un modo per cui la società ci propone qualcosa in cui noi possiamo amarci. Pensiamo all'ultimo iPhone, esattamente uguale a quello prima. Adesso qui qualcuno mi dirà qualcosa, ma è così. Fondamentalmente non è che ci sia tanta grossa differenza tra il 6S e il 6 normale, però è il 6S e il 6S. Oppure pensare all'ultimo profumo. Vuoi sentirti con i muscoli? Cioè, io voglio avere la tartaruga, voglio avere tutte donne intorno, adesso mia moglie mi tira qualcosa, devo comprare il profumo di Hugo Boss. È perché così la pubblicità lo dice. L'amore per se stessi che viene presentato è senza limiti e senza pensieri, dove l'unico limite è sentirsi bene. È un amore è puramente egoistico, quello che la società ci propone. Ma non egoistico a che a loro non ritorni qualcosa. Io mi sono un po' informato su quanto la pubblicità faccia di fatturato, e ne fa veramente tanto. Piccola cosa, al Super Bowl, che è l'evento sportivo forse più visto al mondo, perché gli Stati Uniti sono già grossi, di per sé lo guardano tutti, 30 secondi di pubblicità costano 2 milioni e mezzo di dollari. Quindi se lo comprano, 30 secondi di pubblicità Super Bowl vuol dire che per loro c'è un guadagno. Quindi pensate al fatto quanto loro ci propongono un modo di amarci che è puramente egoistico. Perché se ti vuoi sentire bene, fai quello. E non ti proporre, non avere dei limiti. L'amare che se stessi è un qualcosa che va oltre a qualsiasi cosa. E persino il concetto di amare viene deviato. Tu puoi amare chi vuoi. Puoi amare qualsiasi forma dell'amore. E questo è l'amore che la società oggi ci sta propinando. Vuoi amare un uomo? Se un uomo, fallo. Perché Dio è amore e io queste cose le ho sentite. Dio non potrebbe essere così cattivo da non permetterti di amare qualcuno. Questo è l'amore che ci viene proposto. Però dall'altra parte, molte volte sento che quasi non viene trattato questo argomento, perché noi credenti dobbiamo vivere una vita di privazioni, essere tristi, essere incupiti e non poter godere di nulla. E io mi chiedo, ma esistono soltanto queste due opzioni? Quindi fai quello che vuoi e non puoi fare nulla? Cioè, credo in un Dio che o è destra o sinistra così? O forse sono io che non riesco a capire come devo amarmi? Come abbiamo fatto l'ultima volta, vorrei vedere con voi come... Cosa la Bibbia dice in merito all'amare se stessi. Però prima di farlo vorrei vedere con voi come Dio ha posto alcune basi. E la prima è, come abbiamo visto l'ultima volta, che Dio ci ha creati. L'abbiamo visto, siamo immagini di Dio, l'abbiamo visto l'ultima volta, la creazione. Noi siamo stati creati da un'idea di Dio, siamo frutto dell'opera di Dio. E alla fine dell'opera Dio disse, era tutto molto buono. Agli animali buono, alle verdure è buono, tutto il resto è buono. Io sono molto buono, eh. Io sono orgoglioso. Dio, guardando l'opera che aveva creato, di cui noi deriviamo da quell'opera, Dio ha detto, tu sei molto buono. Dio ci ha creati e deve essere un qualcosa che proprio anche nell'amare se stessi dobbiamo tenere ben in mente, che noi siamo creature, che Dio ci ha creati. Il Salmo 139 è un salmo bellissimo, è uno dei miei salmi preferiti che ho imparato tantissimi anni fa in stretta memoria ed è stato un salmo che mi ha accompagnato in tanti percorsi della mia vita. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. E io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Sono stato fatto in modo stupendo. Dio ha intessuto i miei reni. Prima ancora che i miei genitori sapessero che io ero lì, Dio lo sapeva. La nascita di un nuovo essere è considerato uno dei miracoli della vita, da credenti e non. Tutti lo definiscono il miracolo della vita. E io lo definisco uno dei grandi miracoli della vita, perché in quel momento Dio ci ha fatto co-creatori di qualcosa. Perché i genitori hanno creato qualcosa, sono co-creatori con Dio, di qualcosa di meraviglioso. Co-creatori. E questo infatti lo dimostra che i genitori, e un po' di racconti durante i campi me ne sono arrivati, quindi sono sicuramente i figli che sbagliano, assolutamente, anche se adesso mi stanno giocando male. I genitori sbagliano a volte nei figli. I miei genitori hanno sbagliato nei miei confronti, a volte non mi capivano, ma è normale. Sono co-creatori, non sono creatori di me. Il progetto iniziale non è di Gianni e Marcella. Il progetto iniziale mio è di Dio. Dio aveva in mente il mio progetto iniziale. Dio mi ha creato e ha intessuto ogni singolo aspetto fisico e caratteriale della mia vita. Noi non siamo frutto del caso, tu non sei frutto del caso. Anche se magari i tuoi genitori non ti hanno voluto, tu non sei frutto del caso. Perché Dio ti ha voluto. È Dio che ha permesso che tu nascessi. Allora, se Dio ci ha creati, conosce i nostri bisogni. Mi sembra abbastanza semplice come cosa. Se io creo qualcosa, so dove quella cosa è fragile. Un passo di Matteo molto bello ci ricorda che non possiamo far nulla per, tra virgolette, un attimo, per aggiungere nella nostra vita. Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Dio conosce i nostri bisogni. E se conosce, in questo passo rifà riferimento, se conosce il bisogno delle piante, dei fiori e degli uccelli, perché non conosce i miei bisogni? Li conosce. Li conosce, Dio conosce i miei bisogni, li conosce ognuno dei nostri. E in questo passo è molto bello perché dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non state dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di sé stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Dio conosce i nostri bisogni, sa che ci sono, e non dice chiedi e io ti do. No, cerca prima il regno di Dio. Cerca prima un rapporto con me. E torniamo allo schema che abbiamo visto l'altra volta. Io non potevo partire sul discorso di appassionarsi a qualcosa da appassionarsi a se stessi. Perché la nostra radice è appassionarci a Dio. Appassionandoci a Dio, il resto verrà. Il ramo fondamentale, la radice su cui noi dobbiamo porre la nostra passione, anche per noi stessi, è Dio. E una cosa ancora più importante, secondo me. Dio ci ha dato uno scopo. Dio ci ha creati, e quindi per quello conosce i nostri bisogni, e poteva fermarsi lì. Poteva fermarsi lì. Io l'ho creato, fai la tua vita, vai avanti. Dio ci ha creati per uno scopo. Tutto quello che noi siamo e come siamo stati fatti è stato fatto per raggiungere uno scopo. Isaia 43, 6, 7 dice, soprattutto al versetto 7, tutti quelli, cioè che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti. E sempre Isaia dice, e mi ha detto, tu sei il mio servo Israele, e per mezzo di te io manifesterò la mia gloria. Dio ci ha dato uno scopo. Dio ti ha dato uno scopo, e ne è uno. porta gloria a Dio. Siamo stati creati per la gloria di Dio. La nostra vita deve dare gloria a Dio. L'amore in origine che noi avevamo per noi stessi era per portare gloria a Dio. È quello che noi viviamo ogni giorno che l'ha rovinato. E porta gloria soltanto a me stesso. Se l'amore iniziale che noi dovevamo avere per noi stessi portava gloria a Dio, adesso è un amore che porta semplicemente, come ho detto prima, egoistico. Porta qualcosa a me. E Dio è grande. E come abbiamo ricordato oggi, Dio ci ha lasciato un esempio. Gesù è stato tentato. Io ringrazio le tentazioni di Gesù. Ringrazio che Gesù sia stato tentato. Perché se Gesù non fosse stato tentato, l'avrei sentito molto più lontano da me. Eppure Dio ha fatto una cosa. Tu sei figlio, a Gesù è stato tentato, in modo tale che io potessi in qualche modo dire, anche Gesù è stato tentato, ho un esempio in lui, ho un esempio del mio Salvatore che ha passato qualcosa che io ho passato. E vorrei leggere con voi questo passo di Matteo 4. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse, «Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani». Ma egli rispose, «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse, «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra». Gesù rispose, «È altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo». E di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli, «Tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi adori». Allora Gesù gli disse, «Vattene, Satana, perché sta scritto, adora il Signore Dio tuo, a Lui solo rendi il culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Gesù ha passato 40 giorni nel deserto, a digiuno. Ora, io vado in crisi dopo 24 ore di digiuno. Penso tutti noi. 40 giorni sono tanti, eh? 40 giorni sono tanti. E dopo 40 giorni uno ha fame. Grazie. Ok, che sei figlio di Dio, sei anche figlio dell'uomo, quindi è normale che tu abbia fame. Satana si preoccupa di dargli da mangiare. La cosa più logica che ci sarebbe, dopo uno che ti arriva 40 giorni che non mangia, è dargli da mangiare. Satana fa quello, ci prova. Satana cerca di sopperire a un bisogno che Gesù aveva in quel momento, con qualcosa che è giusto, perché il pane, il cibo è giusto. Lo scopo era sbagliato. Lo scopo che Satana voleva dare a quel gesto era sbagliato. Ed è per quello che Gesù risponde, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Satana ha provato a fare qualcosa di buono, tra virgolette, cioè proporre qualcosa di naturale che ognuno di noi avrebbe fatto, e Gesù dice, no, tu me lo stai proponendo con lo scopo sbagliato, e io non l'accetto. Seconda tentazione. Se tu sei figlio di Dio, buttati giù, sta scritto che non urterà mai la pietra. Giusto, ha usato la Bibbia. Satana è un gran conoscitore della Bibbia e l'ha usata per cercare di... La prima è andata male, proviamoci con la seconda. E lì prova un po' a dire, sei figlio di Dio, dai. Non vuoi provare fino a dove Dio ti protegge? Satana di nuovo vede uno scopo sbagliato nella proposta di Gesù vede di nuovo uno scopo sbagliato nella proposta di Satana, è per quello che dice, no, non tenterò il mio Dio, non tentare il Dio tuo. E nell'ultima tentazione, che è quella che va un po' a minare l'anima, il rapporto che Gesù poteva avere con Dio, prostati davanti a me, Gesù dice no. Gesù è stato tentato in tre ambiti, corpo, carattere, e anima, come noi siamo tentati. In tre aspetti, uno diverso dall'altro. Ma è stato tentato. Quindi non c'è una tentazione che Gesù non possa capire, perché forse quelle che ha vissuto lui sono molto ben più in alto di quelle che noi avremmo fatto. Se me dopo 40 giorni mi proponi un pezzo di pane, io credo che accetto. Eppure Gesù no, perché sa che era lo scopo sbagliato quello che Satana voleva proporgli. Isaia 53 ci ricorda, come abbiamo anche ricordato oggi, e grazie a Stefano per le due immagini, che Gesù ha sofferto. E non ha sofferto soltanto di spirito, il suo corpo ha sofferto. Il suo corpo è stato piegato alla volontà di Dio. Gesù è morto fisicamente e il suo corpo è stato consacrato per Dio. Quindi abbiamo visto che Dio ci ha creati, conosce i nostri bisogni, conosce il nostro scopo perché ce l'ha dato Lui. Gesù è stato tentato e Gesù ha sofferto nel corpo, come noi. Io penso che già questo piccolo bagaglio che abbiamo messo da parte possa essere un gran sprone a dire: vediamo cosa Dio mi dice, perché forse mi conosce meglio di quanto mi conosco io, o meglio di quanto mi conoscono le persone intorno a me. Quindi abbiamo visto la visione di Dio, e Dio ci chiede di appassionarsi a se stessi come Lui vuole. Perché se la passione può essere anche, come abbiamo visto nella musica, nella cucina, ci deve essere passione anche come noi trattiamo noi stessi, come noi trattiamo il nostro corpo, come noi curiamo il nostro corpo e la nostra anima. Proverbi 3. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore, allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti ripugni la sua riprensione, perché il Signore riprende colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Ci sono tantissimi avvertimenti su come noi possiamo gestire il nostro corpo nella Bibbia, e la maggior parte di quelli dice: stai attento, perché forse non sai quello che fai. Stai attento perché forse non conosci così bene quello che io ho creato. E qui ce lo dice in maniera molto chiara: non ti stimare saggio di te stesso. Allora, quello che tu sai, mettilo da parte, è meglio evitare. E per un carattere che è abbastanza orgoglioso, come posso essere io in determinate cose, mi dici: non sai nulla, ok, parliamone un attimo. Eppure così. Dio ti sta dicendo: tu non la sai la creatura, perché io l'ho fatta. Quindi fidati di quello che ti sto dicendo io. E fidati quando ti dico di temere il Signore, di allontanarti dal male, perché questa è la cosa giusta per te. E non disprezzare l'insegnamento che Dio ti dà, la correzione che Dio ti dà. E io ho voluto partire proprio con questo passo, per vedere tutto quello che ci sarà poi adesso in merito alla passione per il proprio corpo. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartiene a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. E qui ci dice una verità, chiara e palese. Non appartiene a voi stessi. Il corpo che ognuno di noi ha non ti appartiene, non è tuo. Il mio corpo non è mio. Alla faccia del movimento delle donne di un po' di anni fa, il corpo è mio, ci faccio quello che voglio. No, il corpo non è tuo. Mi dispiace, non è tuo. È incomodato d'uso gratuito. È così. Dio ha firmato un contratto e ha detto: guarda Luca, io ti do questo bel corpo. Ha detto: molto buono, posso dirlo bello, no? Ti do questo bel corpicino. Mi raccomando, era la battuta col piccino, mi raccomando, vediamo un attimo di tenerlo bene, no? E partiamo da questa verità: quello che voi avete tra di voi non è vostro, è un dono che Dio vi ha dato. Così com'è, è un dono che Dio vi ha dato. Il nostro corpo è il tempio dello Spirito di Dio. E il nostro corpo non appartiene a noi stessi, ma l'abbiamo ricevuto da Dio, ed è dato che non è nostro. Dio ci dà indicazioni su come gestirlo. I contratti hanno sempre delle postille. Dici: ci dirò questo corpo, però vediamo un attimo di inquadrarci su come gestirlo. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Questo è uno dei passi miei preferiti, Perché di fronte, quando magari uno non sa bene come comportarsi in determinati ambiti della vita, prendi sto pasto, ci cerca di mettere un po', di capire cosa dice, e la risposta arriva. Ogni cosa mi è lecita, vuol dire che io posso fare qualsiasi cosa con il mio corpo. Se io do la macchina Massimo, ogni cosa ti lecita con questa macchina, e se lui ci va ai 300 all'ora, ai 50, detto puoi fare quello che vuoi. Dio sta dicendo che con il tuo corpo tu puoi fare quello che vuoi. Ma, c'è un ma. Ma ricordati che non tutto quello che fai è utile al tuo corpo. E soprattutto che quello che fai non ti deve dominare. Qualsiasi cosa tu faccia nel tuo corpo non ti deve dominare. Io ho sentito usare questo passo molte volte nell'ambiente legato al sesso. Viene usato. Legato al sesso, legato a quello che uno può fare, che non può fare, quanto mi posso spingere, quanto posso andare là. Allora, il sesso ci sono alcuni comandamenti che sono particolarmente chiari. L'adulterio, la fornicazione sono comandamenti, mi sembra, abbastanza chiari, no? Io questo passo vorrei usarlo per qualcos'altro, per andare oltre a quei comandamenti che sono chiari. Io non mi devo porre la domanda se posso uccidere qualcuno. C'è scritto, non uccidere. Quindi non è che devo usare questo passo per capire se io posso fare sesso prima del matrimonio. C'è scritto, non farlo, e boom. Però vorrei fare degli esempi un pochino più carini, e io qua so che mi metterò nelle grande, spero che non sia l'ultima predicazione che faccio. L'esempio del fumo è un esempio classico che ai campi viene sempre. Mi ricordo che forse una volta ci ho discusso anche con Edo su questo argomento qua. Il fumo è peccato? E se sì, perché? È la domanda che ti fanno tantissimi ragazzi. La risposta canonica era sì, è peccato perché fa male. Non puoi affumicare il tempio di Dio. Era bellissima questa frase. Non puoi affumicare il tempio di Dio. L'ho sentita, io rido, però l'ho sentita, quindi. E allora io mi faccio la domanda, ma se tutto quello che rovina il tempio di Dio è peccato, allora l'obesità è un peccato? Io lì sono rimasto fregato. Allora, parliamo un attimo un discorso chiaro. Io non sto parlando di problemi patologici o fisici, ok? Io nel mio esempio sto parlando di problema legato al mio, che io non ho nessun problema fisico né patologico, non ho nessun esame sballato, ma era il mio rapporto con il cibo. L'obesità è peccato? Sì. L'obesità è peccato quanto il fumo? L'obesità è peccato quanto può essere dipendente dal vino, quanto può essere dipendente da qualsiasi altro tipo di sostanza, quanto tu possa trattare male il tuo corpo. Tutto quello che rovina il tempio di Dio è peccato. Il cibo è utile? È lecito? Fino a prova contraria, sì. Mi domina? Il problema è che nel mio caso era sì la risposta. Nel mio caso era sì. Io stavo peccando di fronte a Dio. Non perché stavo mangiando in sé, ma perché quello che facevo era mi dominava. E la fame nervosa che ti porta a prendere non so quanti chili in pochi anni è peccato. Che sia frutto di una storia, che sia frutto di ferite, che sia frutto di qualsiasi cosa, ma in quel momento tu stai rovinando il tempio di Dio e ti stai facendo dominare da qualcosa che era stato creato bene, per il bene. Alle stesse risposte una persona di voi potrebbe dire: il cibo è lecito? Sì. È utile? Sì. Mi domina? No. E vedete come la singola cosa per me possa essere una risposta negativa, quindi devo capire come io sto gestendo il mio corpo, e per Massimo no. La stessa identica cosa. E possiamo farlo con qualsiasi aspetto legato al nostro corpo. Tutto quello che rovina il tempio di Dio è peccato. E la gestione del mio corpo deve portare gloria a Dio. Se il nostro scopo è portare gloria a Dio, allora come io gestisco il mio corpo deve portare gloria a Dio. Andiamo avanti. Il carattere. Il carattere è un insieme dei tratti psicologici specifici di ogni persona. L'identità è un complesso dei caratteri che distinguono la persona da tutte le altre. Ognuno di noi ha un'identità, e questa identità è l'unione complessa dei nostri caratteri e delle nostre caratteristiche: allegro, triste, euforico, passionale. pigro, ozioso, empatico, irritante, impaziente. Tutte cose che in un grandissimo calderone fanno la persona che hai di fronte. Ci sono persone che pensano di non valere nulla, e ne conosco, e che non possono far nulla, che non possono dar nulla di buono, perché tutto quello che fanno è sbagliato nella loro vita. Queste persone non pensano mai di essere all'altezza della situazione di non valere, che gli altri valgono o sono più capaci. Poi ci sono persone che invece stanno bene così, sono fatto così, se mi vuoi bene mi accetti così come sono. Entrambe le persone stanno sbagliando, eh? Adesso cercheremo di vedere il motivo insieme. Io vorrei rispondere a anche una domanda che mi è stata fatta tanto tempo fa a un campo. Dio mi chiede di cambiare carattere? Dio mi chiede di cambiare la mia identità? Era una persona che era molto, a volte aggressiva, no? Quindi tendeva un po' a difendere tutto a spada tratta, a essere impulsiva, a essere un po' così. E ho detto, io non penso che Dio ci chieda di cambiare carattere. Perché se Dio ti ha fatto così, con quei caratteri, con quell'identità e con la storia che ti ha portato a oggi, un motivo c'è. Ma ricordati che il peccato ha rovinato ogni cosa. E di nuovo, tre domande, lecito, utile, mi domina? Facciamo alcuni esempi. La timidezza non è un peccato in sé. Non si può definire la timidezza un peccato. È una caratteristica. Ma se la timidezza mi porta a non avere un rapporto con gli altri, a non fidarmi, a isolarmi, a sottovalutarmi, forse questo aspetto della mia vita deve essere corretto. Non stravolto, non cancellato, corretto. Perché il peccato l'ha rovinato. La timidezza può diventare sfiducia negli altri e soprattutto può diventare sfiducia in se stessi. Io sono convinto di non valere nulla. E Dio non vuole persone che siano convinte di non valere nulla, perché se non avrebbe mai detto molto buono. Autoironia. Ce l'ho. Non è un peccato in sé. Andate giù in Toscana, l'autoironia è il pane quotidiano di qualsiasi conversazione. Ma se il mio fare battute su me stesso e sugli altri porta del male alle altre persone, allora questo aspetto deve essere corretto. Perché l'autoironia può diventare presa in giro o forma di bullismo e fare del male. Saggezza. Saggezza è una cosa bella. Vorremmo essere tutti saggi. Ma se il mio è dimostrare che ho sempre ragione, dalla saggezza io passo alla saccenteria, che farà allontanare da me le persone e le farà sentire poco amate. L'altruismo non è un peccato, assolutamente. Ma se io inizio a vivere per il bene degli altri, dimenticandomi che devo amare gli altri come amo me stesso, e dimentico di amare me stesso, allora forse anche l'altruismo è da rivedere un attimo, da capire come gestirlo. L'altruismo è lecito, sì, è utile, sì, mi domina. E lì ognuno di noi ha una risposta diversa. Una cosa buona, se usata male, diventa cattiva. Tutto è lecito, ma è tutto utile. E il mio consiglio è fermati, chiedi e agisci. Fermati adesso, dove sei, chiedi alle persone intorno a te se c'è qualche aspetto del tuo carattere che forse sta causando dei problemi in te o nel rapporto con gli altri e agisci di conseguenza. Ripartiamo, si può sempre ripartire, si può sempre smussare un lato del carattere. Magari non si toglierà totalmente quell'aspetto negativo della nostra vita, magari una persona timida rimarrà sempre timida che pensa di non valere, ma se pensa di non valere da 10 passa a 4, è già un passo in avanti. Tutto quello che rovina il mio carattere, la mia identità è peccato, e la mia identità e il mio carattere devono portare gloria a Dio. L'ultimo aspetto, la passione per la propria anima. L'abbiamo visto bene o male l'ultima volta, quindi su ritrovare un attimo la radice nella passione in Dio. E vorrei vedere con voi soltanto un piccolo passo. Siate santi perché io sono santo. E in prima Pietro dice proprio questo, come figli ubbidenti non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. siate santi, perché io sono santo. Abbiamo visto mente, corpo e anima. Ora tocca all'anima. Tocca all'anima. Anche come io gestisco la mia anima, il mio rapporto con Dio, deve portare gloria a Dio. Noi possiamo essere santi, non si tratta di un futuro lontano, ma si tratta di un cammino che inizia adesso. La santificazione e la consacrazione per uno scopo, per quello che Dio mi sta chiedendo di fare, portare gloria a Lui. E io non devo portare gloria a Dio quando morirò o quando Gesù tornerà. Io devo portare gloria a Dio adesso in tutto quello che faccio, in tutto quello che gestisco. Tutto quello che rovina la mia anima è peccato. La mia anima, e come curo la mia anima, deve portare gloria a Dio. Arrivo alla conclusione, velocemente. Amarsi non è facile. E io lo dico, non ho problemi a dire quello che ho passato, tanto è passato, anche se poi ogni tanto torno. Perché viviamo in una società che pensa cosa sia meglio per noi. Perché la società pensa di sapere cosa è meglio per noi. Noi siamo convinti di sapere cosa è meglio per noi, e forse ci dimentichiamo di guardare cosa Dio dice cosa sia meglio per noi. Dobbiamo guardare la conoscenza che noi abbiamo di noi stessi alla luce di quello che Dio ci dice, alla luce di quello che Dio ci sta dicendo. Affrontare le proprie dipendenze, i propri limiti, non è facile. Non è facile. Che si tratti di corpo, carattere o anima. Affrontare un problema che te lo porti avanti da anni perché la tua vita ti ha portato ad avere quel problema, non è facile, non è assolutamente facile. Non è facile andare da una persona e dire adesso mi dici cose del mio carattere, ti potrebbe dar fastidio. Non è facile, perché vuol dire mettersi a nudo. Vuol dire dare potere all'altra persona di dirmi cosa fare. So che non è facile. Ma ricordiamoci una cosa. Dio ci conosce perché ci ha creati, conosce i nostri bisogni, ci ha dato uno scopo, ci ha dato un esempio e soprattutto vuole fare questo cammino con noi. Dio non ci abbandona. Non guardarti secondo i tuoi occhi, ma guardati secondo gli occhi di Dio. E lo dico velocemente a forse un pubblico più legato al genere femminile. Io vorrei che voi vedesse come Dio vi vede. E lo dico a diverse persone che so che non si vedono come Dio si vede. E non sanno che spettacolo hanno davanti. E so che è un problema legato più al discorso femminile. Perché viviamo in una società maschilista, perché viviamo in una società in cui le donne sono messe da parte. Ma guardatevi come Dio vi guarda. E forse vedrete qualcosa per la prima volta di stupendo nella vostra vita. Noi uomini abbiamo questo compito, mariti, fidanzati, amici, abbiamo questo compito rispetto alle donne, questa è una piccola parentesi, di farle vedere come Dio le vede. Dobbiamo essere appassionati e appassionati al tuo corpo, alla tua anima e alla tua identità. E vorrei concludere con voi con questo passo. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale a uno specchio. E quando si è guardato se ne va, e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Io non voglio vivere una vita di obbligo. Io voglio essere felice. E per essere felice, devo fare quello che Dio mi chiede. E quindi non vivrò quello che Dio mi chiede come un obbligo, come una privazione, ma come la strada per la felicità. È questo. E la domanda è, come dice questo passo, mettiamoci di fronte a uno specchio e vediamo come Dio ci vede, sia per le cose positive che per le cose negative. E quello che Dio ci dirà di fare non è per dire adesso stai zitto e ubbidisci, ma adesso io ti voglio rendere felice. Io voglio che la tua vita mi porti gloria.